abbiamo con noi Arianna Poletti, con cui ci intratterremo parlando della situazione in Tunisia. Pronto, ci senti?
Mi sentite?
Eccoti. Allora, ciao, grazie di essere qui con noi. Senti, noi ti volevamo un po' coinvolgere sull'analisi di quello che sta accadendo in Tunisia. Quello che si sta delineando è sostanzialmente una sorta di abbattimento dell'equilibrio dei poteri, nel momento in cui il presidente ha attaccato frontalmente il Consiglio Superiore della magistratura, portando avanti un progetto che qualcuno identifica un po' come un progetto simile a quello di Bourguiba. Non so se è qualcosa che effettivamente si sta delineando o Saied in testa c'è un altro modello di equilibrio istituzionale.
Sì, allora, effettivamente quello che sta accadendo ormai da più di 6 mesi, dal 25 luglio, che è il giorno in cui Kais Saied, dopo una giornata insomma di proteste sparse per il paese, ha deciso di sospendere le attività del Parlamento, è proprio questa sorta di accumulazione da parte del Presidente dei poteri, dei tre poteri, potere esecutivo, legislativo e in questo momento poi anche appunto giudiziario. Ormai l'esecutivo è da tempo che lo esercita tramite prendendo insomma le sue decisioni ormai tramite decreto presidenziale seguito da un governo che però non dipende appunto più da un Parlamento ma dipende soltanto dal Presidente stesso e che presiede anche lo stesso Consiglio dei Ministri. Quest'ultima novità, quindi la dissoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, confermerebbe insomma la tendenza, cioè quella di appunto accumulare i poteri nelle sue mani e controllare anche la giustizia che rimaneva diciamo ancora slegata in qualche modo dall'esecutivo. Quello che ha annunciato Saied è un passaggio da il Consiglio Superiore della Magistratura attuale a un nuovo consiglio, un consiglio di transizione fino a quando la legge attuale non verrà modificata e si formerà un CSM diverso appunto da quello attuale e definitivo. Questo cosa significa? Significa comunque fare un passo indietro, perché cosa succedeva per esempio sotto Ben Ali? Succedeva che il CSM dipendeva dall'esecutivo e che influenzava anche tramite il Ministero della Giustizia le scelte poi dei magistrati e dei giudici, quindi è un po' quello che si rischia di vedere in questo momento. Proprio per questo oggi i magistrati sono scesi, ieri oggi, non solo oggi, sono scesi in piazza per chiedere che questa misura insomma non venga effettivamente effettuata, anche se ormai come tutto ciò che fa il presidente tunisino è già effettivamente in atto, perché la polizia ha chiuso le porte del CSM e i magistrati non lavorano più nella sede. Quindi in realtà sulla questione del modello a cui Kais Saied si ispira c'è addirittura chi paragona la sua idea di democrazia diretta e popolare, che però in questo momento si avvicina più all'idea di un regime autoritario, a quella di Gheddafi. Cioè lui come vorrebbe riformare almeno in teoria l'istituzione del paese? Vorrebbe creare questa sorta di Parlamento con dei comitati popolari eletti e direttamente dai cittadini che poi appunto eleggono a loro volta un rappresentante per ogni regione, per ogni zona e in questo modo avere un rapporto, esercitare un rapporto anche diretto tra presidenza e cittadini senza passare per i filtri del partito, per i filtri del sindacato che ha sempre avuto un ruolo importante e appunto avendo un rapporto diretto presidente-cittadino.
Però questo può rappresentare forse meglio di una struttura di stampo occidentale quella che può essere la comunità tunisina, quella fatta probabilmente più da singole comunità, quasi tribù fuori Tunisi. E forse è da lì che trae la sua forza il presidente Saied, perché se no non riesco a capire come faccia a imporre la sua volontà. Ad esempio il Consiglio Superiore della Magistratura ne ha istituito uno provvisorio oggi, così. Da dove viene la sua capacità di imporre il suo volere?
Grazie per la domanda, perché mi permette di dire una cosa che molto raramente si può raccontare, e cioè che è difficile spiegare all'esterno che cosa sta accadendo realmente nel paese, e proprio perché comunque Kaysayed rimane popolare e ha anche una certa legittimità, cioè perché queste manifestazioni che lo contestano sono poi manifestazioni essenzialmente indette da partiti che ovviamente hanno perso il loro ruolo centrale, essendo stato poi dissolto il Parlamento di fatto, no? Perché quello che succede è che se da una parte queste misure di Kaysayed sono effettivamente estremamente preoccupanti per la transizione democratica tunisina e in qualche modo ristrutturano le istituzioni tunisine in modo che nemmeno ci sia un controllo esterno all'esecutivo di fatto degli altri poteri, quello che però c'era prima, cioè il sistema parlamentare che c'era prima, il governo precedente, i governi precedenti, quelli che hanno poi si sono succeduti poi in questi 10 anni, erano estremamente problematici comunque, perché in qualche modo erano formati da partiti che rappresentavano non per forza i cittadini, anzi sempre, diciamo, nei 10 anni è andata via via perdendosi anche la loro legittimità agli occhi dei cittadini, no? Perché rappresentavano molto spesso gli interessi di una oligarchia, la chiamiamo con i termini che usano anche gli stessi politologi tunisini, economica, che faceva affari nel paese e che creava leggi ad hoc, cioè che favoriva se stessa. Quindi questo ovviamente ha creato una spaccatura tra l'opinione pubblica e le istituzioni, e ha fatto sì che, tra l'altro, durante le ultime elezioni del 2019 non venissero più votati i partiti che possiamo chiamare tradizionali di sistema, nonostante che il sistema sia comunque relativamente recente, ma già si parlasse di populismo o di elezioni di figure, partiti, personalità antisistema, cioè che contestano proprio quei meccanismi lì che c'erano prima. Quindi il problema è sempre che, appunto, è difficile dire prima era bene, dopo è male, o prima era male, dopo è bene, ma è sempre un po' più complessa da raccontare la realtà tunisina, no? Perché quella di prima era estremamente problematica, estremamente critica, e lo è anche il Consiglio della Magistratura stesso, perché ci sono enormi problemi a livello proprio di organizzazione della giustizia in Tunisia, dove c'era una Costituzione, quella del 2014, davvero molto molto valida, con una serie di diritti fondamentali davvero assolutamente, ecco, valida e in qualche modo anche considerata come d'avanguardia nel contesto dei paesi arabi. Però dall'altra parte c'è, per esempio, un codice penale che è estremamente repressivo, che permette ai giudici di mandare in carcere un ragazzo per 30 anni, si è preso 30 anni di galera un ragazzo recentemente questo inverno, perché fumava della cannabis in un luogo pubblico, per esempio. Quindi ci sono delle contraddizioni e delle riforme anche comunque da fare a livello della giustizia, perché così non funziona. Però ecco, la soluzione che poi porta Saied non per forza è quella giusta, perché da una parte si vuole riformare, ma il problema poi è come lo fa.
Certo, poi lui ha utilizzato anche, probabilmente in maniera strumentale, l'anniversario dell'uccisione di Shokri Belaid nel febbraio del 2013, che era un esponente laico e di un'organizzazione di sinistra, proprio per accusare i magistrati di non aver indagato, anzi di aver affossato le indagini. E poi Saied ha fatto anche un riferimento al, mi sembra, l'anniversario della rivoluzione, che l'ha spostata al giorno in cui si era immolato quel ragazzo che ha portato poi all'esplosione della rivoluzione tunisina. Ma questi artifici, come dire, un po' demagogici, hanno uno scopo o servono semplicemente anche in qualche maniera a mistificare la realtà di una situazione economica veramente disastrosa, considerando anche le condizioni della Tunisia, che adesso è andata a trattare con il Fondo Monetario un prestito che corrisponde quasi al 10% del suo PIL?
Sì, allora io penso che si tratta in questo caso della seconda opzione che hai evocato, perché chiaramente Kaysay lui gioca molto sui simboli, sulle date, lo fa, per esempio lo ha fatto anche quando ha stabilito questo calendario elettorale del 2022, no? Che non è un calendario elettorale casuale, cioè lui ha aperto queste consultazioni pubbliche per cui si può in qualche modo contribuire alla scrittura, alla riscrittura della Costituzione inviando i propri suggerimenti online, che insomma è un metodo totalmente nuovo, ma anche nessuno, ecco, ci garantisce che questo poi legittimi la nuova Costituzione che proporrà poi Saied, perché tra l'altro chi sta partecipando è davvero una minoranza del paese. Ma per esempio lui queste consultazioni le ha aperte il 1 gennaio e le chiude la data fine marzo, insomma il giorno dell'indipendenza della Tunisia. Il referendum sulla nuova Costituzione è stato indetto per il 25 luglio, che è lo stesso giorno in cui lui ha insomma fatto il suo colpo di mano, ma è la festa della Repubblica Tunisina, e le elezioni legislative che sono state indette poi per fine anno saranno il 17 dicembre 2022, quindi proprio il 17 dicembre, giorno in cui appunto Mohamed Bouazizi, che era questo ragazzo di Sidi Bouzid, si è immolato dando il via alle cosiddette primavere arabe, no? Quindi è ovvio che lui ritorna molto sui simboli, ha spostato effettivamente questa data dell'anniversario della rivoluzione, che è qualcosa che ha fatto molto discutere, perché soprattutto anche a seguito della repressione che c'è stata durante le proteste del 14 gennaio, che è una data durante la quale ogni anno i tunisini e le tunisine scendono in piazza proprio per festeggiare la partenza di Ben Ali, perché il 14 gennaio è il giorno in cui Ben Ali, dopo che appunto la folla gli grida vattene dégage, prende un aereo e fugge in Arabia Saudita, no? Quindi un giorno che simbolicamente ovviamente è importante, eppure sembra che appunto Saied questa partenza di Ben Ali, questa caduta del regime dell'uomo solo piaccia meno del racconto che si fa rispetto appunto all'inizio della rivoluzione nelle regioni dell'entroterra, con l'autoimmolazione di questo ragazzo, che ovviamente lui riesce anche a sfruttare politicamente, proprio perché in quelle regioni ha avuto un vastissimo consenso anche a seguito di questo peggioramento evidentissimo, soprattutto durante la pandemia, delle condizioni materiali, quindi economiche e sociali, della popolazione. E questo ovviamente apre poi l'enorme capitolo della situazione economica del paese, che è veramente pessima, e questo lo si nota secondo me soprattutto, io vivo a Tunisi e lo noto io stessa, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'inflazione, perché i prezzi stanno aumentando in una maniera davvero sconvolgente, cioè da un mese all'altro un prodotto alimentare raddoppia il prezzo con cui viene venduto, per fare un esempio.
Shokri Belahid era un leader, ma dietro di lui c'era un movimento comunque di sinistra, vabbè, 9 anni fa, però è bastato tutto quello che è successo nel frattempo, è nada, questi governi e poi il presidente Selaie, per dissolvere quello che era una forza piuttosto popolare e laica e di sinistra, o c'è ancora qualcosa di quello?
Sì, allora è vero che Shokri Belaid è stato un leader della sinistra tunisina, come lo è stato poi Mohamed Brahmi, che è stato anche lui ucciso a luglio 2013, aprendo poi questa fase di crisi istituzionale in Tunisia veramente profonda, e tra l'altro molti paragonano a quella attuale proprio per le tensioni che andavano aumentando tra l'area diciamo vicina al partito islamo conservatore di Ennahda e l'area modernista. La sinistra tunisina è implosa, si è estremamente divisa, e oggi è rappresentata da piccoli partiti che sicuramente ci sono, spesso fanno sentire comunque la loro voce nonostante non abbiano un numero di deputati che realmente sia insomma influente, però quello che è interessante nel paese è che c'è il movimento insomma la rivoluzione, il gruppo di il gruppo, non posso nemmeno parlare di gruppo, ma quel collettiva che poi ha portato alla caduta di Ben Ali, che è sceso in piazza, che ha partecipato, ecco, attivamente alla rivoluzione del 2011, non ha saputo costituirsi in un partito, e oggi non lo si ritrova in un partito, ma lo si ritrova nella società civile, quindi nella grandissima quantità anche di associazioni, ONG, collettivi che compongono la società civile e che in qualche modo costituiscono la sinistra non parlamentare, ma non per questo apolitica. Ecco.
Senti, ti volevo chiedere, questa operazione politica che sta facendo Sayed di saltare sostanzialmente tutte le mediazioni ha sicuramente messo in crisi quello che possiamo definire il partito degli effendi, tutta quella serie di partiti, di organizzazioni politiche legate anche a un certo modo, a un certo mondo di affaristi che prima erano rappresentati e che adesso sostanzialmente si ritrovano senza nessuna rappresentazione. E Nada, per esempio, è implosa, Gannucci è stato messo all'angolo anche dagli stessi uomini del suo partito. Questa crisi di rappresentatività di queste forze intermedie, insomma, sembra essere abbastanza definitiva in quel contesto.
Sì, è vero che però quello che si osserva non è per forza una reale opposizione di Kais Saied a, per esempio, gli uomini d'affari influenti nel paese che in qualche modo gestiscono l'economia e che hanno in mano monopoli e oligopoli che quindi messi insieme vanno a costituire l'economia tunisina che produce, ecco, che sono cioè quando si parla di uomini d'affari in Tunisia non è come raccontarlo per esempio qui, ma rappresenta veramente dei gruppi, delle famiglie estremamente influenti. Si racconta che appunto siano 7-8 i cognomi che oggi possiedono le maggiori industrie presenti nel paese, no? Che magari sono le industrie che prima appartenevano allo Stato e poi sono passate in mani dei privati, e comunque questi gruppi di potere mantengono una grande influenza e sono nomi con cui Kais Saied sta piuttosto scendendo a compromessi e non sta realmente, per esempio, portando di fronte alla giustizia, che era quello che lui all'inizio raccontava di voler fare, cioè una sorta di grande processo Mani Pulite, ecco, e in realtà si è scagliato in maniera anche molto virulenta, più che altro contro esponenti appunto che appartengennono all'area vicina del Ennahda, che sicuramente è un partito che ha saputo sfruttare il fatto di aver dominato quella scena politica tunisina per questi 10 anni e l'ha saputo sfruttare soprattutto nelle regioni, perché Ennahda è veramente una rete capillare che ha fatto sì che si potesse veramente parlare di sistema, e che oggi viene contestato proprio anche non in quanto partito islamica conservatore, ma più che altro in quanto clan, in quanto appunto sistema corrotto, no? Come lo chiamano i tunisini. Però ecco, ci sono tante altre figure che invece magari appartengono più che altro all'ex regime, al regime di Ben Ali, che ha sfruttato la liberalizzazione del mercato per impadronirsi appunto di tutta una serie di settori, che invece restano influenti e con cui ancora si è costretti a scendere a compromessi, perché comunque in qualche modo danno lavoro. Questa è sempre la grande contraddizione. È ovvio che poi ciò che se ne ricava da quel lavoro a basso costo, da quello sfruttamento, perché poi molto spesso appunto la manodopera tunisina, soprattutto nelle regioni interne del sud, è sfruttata, per esempio penso a Gafsa, no? Alle miniere del fosfato, e ecco, il profitto che poi se ne trae è ovvio che finisce nelle tasche di pochi e non viene ridistribuito, ed è quello che poi hanno contestato in questi anni i movimenti sociali tunisini.
Bene, Arianna, noi insomma, ti ringraziamo di questa analisi che ci ha dato dei punti, degli spunti molto, molto interessanti per una situazione che di fatto, nonostante la vicinanza geografica di questo paese, è poco narrata, diciamo così, dai media mainstream. e quindi niente, noi continueremo a seguire l'evoluzione della situazione tunisina. Insomma, magari ci risentiremo presto. Grazie.
Volentieri, grazie mille a voi.
Salute.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao.